L'impero non può attendere.
Soltanto promesse. Soltanto promesse. Nel 1154, in occasione della sua prima venuta, la fretta di spingersi fino a Roma per l'incoronazione e forse anche un'errata valutazione della capacità di resistenza dei comuni, impedirono a Federico di attuare fino in fondo il suo programma. L'imperatore ritornò in Germania, accontentandosi delle promesse di obbedienza di cui gli invitati delle città, nessuna esclusa, avevano largheggiato a Roncaglia. Ma da lì a poco cominciarono ad apparire alla corte imperiale delegazioni di città italiane che si lagnavano con sempre maggiore urgenza delle prepotenze dei milanesi, e ben presto divenne evidente la necessità di una seconda spedizione. Mentre la preparava, il Barbarossa chiese ai giuristi bolognesi un parere dettagliato sui diritti che gli spettavano del Regno Italico, giacché, per un'ironia della storia, era proprio nelle città italiane, e in particolare a Bologna, che lo studio di diritto romano era ripresa con nuovo fervore. Nell'autunno del 1158 il parere dei maestri bolognesi era pronto e l'imperatore era di nuovo a Roncaglia. Attorno a lui c'erano i vescovi, i principi di Germania e d'Italia e gli ambasciatori di 14 comuni. A costoro i giuristi di Bologna, allievi del famoso Irnerio, sottoposero un elenco dettagliato di tutte le prerogative o regalia spettanti all'imperatore che egli intendeva recuperare. I magistrati cittadini, d'ora in poi, dovevano essere nominati dall'imperatore. Ai suoi tribunali chiunque doveva potersi rivolgere in appello contro le sentenze dei tribunali cittadini, e naturalmente si intendevano ripristinate tutte le imposte, anche se da lungo tempo cadute in disuso, spettanti al governo imperiale. E ancora, nelle città più importanti doveva essere edificato un palazzo come sede e simbolo dell'amministrazione imperiale, a imitazione di quei palazzi che i re franchi avevano posseduto in passato e la cui demolizione, ad esempio a Pavia nel 1024, aveva addirittura preceduto l'instaurazione dei governi comunali. La Padania in fiamme. In un primo momento i rappresentanti delle città accondiscesero alle richieste imperiali, ma al loro ritorno quasi ovunque divamparono le proteste e il loro giuramento venne sconfessato. Questa volta però l'imperatore era pronto a usare la forza pur di sottomettere i ribelli. Così, da quell'autunno del 1162, per 4 lunghi anni, la Lombardia conobbe la guerra. Castelli assediati e date le fiamme, prigionieri massacrati a sangue freddo, impiccati a centinaia ai rami degli alberi, o mutilati di una mano e di un piede e poi rimandati a casa, a spaventoso ammonimento dei superstiti. E città conquistate e poi rase al suolo, in modo sistematico e premeditato, con le mura demolite da squadre di picconatori e il resto incendiato. In quelle città molte case erano di legno, con i tetti di paglia e bruciavano bene, e il fumo nero e denso si vedeva da molto lontano nella pianura. E le strade ingombre di profughi, donne, vecchi e bambini cacciati dalle loro case nel cuore dell'inverno, con poche masserizie ammassate su carri e carretti, senza un posto dove riparare. Non che questi errori fossero una novità. La guerra allora si faceva così e i lombardi erano perfettamente capaci di trattarsi in quel modo l'un l'altro, ma mai prima di allora la guerra era stata condotta su tale scala. E così a lungo, giacché i milanesi, nonostante tutto, tenevano duro. finché venne anche il loro turno nell'aprile del 1162. Finché non ne resti pietra su pietra. Dopo un anno d'assedio, toccò agli abitanti di Milano abbandonare le loro case e l'imperatore manifestò 8 giorni di tempo per organizzare l'esodo. I profughi trovarono rifugio nelle città vicine, ma la maggior parte si accampò fuori di Milano, appena oltre il fossato, sperando che di lì a poco il Barbarossa, placato, avrebbe concesso loro di rientrare. Ma Federico intendeva liquidare il problema di Milano una volta per tutte e ordinò di demolire la città finché non ne restasse una pietra sull'altra. Ad eseguire l'incarico si affrettarono con grandi soddisfazioni gli abitanti delle città lombarde ostili a Milano. I lodigiani demolirono il quartiere di Porto Orientale, i cremonesi Porta Romana, i pavesi Porta Ticinese, i novaresi Porta Vercellina, i comaschi Porta Comacina, e infine i contadini del Seprio e della Martesana rasero suolo Porta Nuova. Per ultimo venne abbattuto il campanile del Duomo, che si diceva fosse più alto d'Italia, e rovinando precipitò sul Duomo stesso, che nessuno aveva ancora osato a prendere di mira, distruggendone una gran parte. Sembrava la fine, e non era che l'inizio. Umiliata a Milano, gran parte della Lombardia era ai piedi dell'imperatore. Ma nell'area più orientale della grande pianura, là dove la Bassa comincia a lasciare il posto ai Colli Veneti, la guerra non era stata così devastante come nel Milanese. E proprio là, in quello che allora non si chiamava Veneto, ma Marca Trevigiana, c'erano ancora risorse sufficienti per proseguire la lotta.